Buongiorno e benvenuti a tutti voi anche da parte mia. Continuiamo, o perlomeno riprendiamo, il nostro cammino, il nostro tour all'interno delle gallerie della fede, e oggi siamo nell'ultima galleria. Siamo nella galleria dell'epoca d'oro, della cattività e della dispersione. Vi invito ad aprire la scrittura in Ebrei, capitolo 11, leggeremo i versetti alla fine del capitolo, dal 32 al 40. L'autore degli Ebrei ci ha portato in queste gallerie della fede. Abbiamo visto la galleria degli antichi, abbiamo visto la galleria dei patriarchi e da ultimo abbiamo visto la galleria dell'esodo e della conquista. Il fatto di aver preso la terra promessa, il fatto di essere entrati nella terra promessa, ha fatto venire meno il bisogno della fede? Cioè, ormai siamo entrati in questa terra promessa, ormai siamo al sicuro in questi confini, la fede è ancora necessaria? Sì, è ancora necessaria. La fede era essenziale anche in quest'epoca, nell'epoca d'oro, della cattività e della dispersione. Per cui leggiamo dei versetti 32 a 40. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Baruch, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti, i quali per fede conquistarono regni, praticarono la giustizia, ottennero l'adempimento di promesse, chiusero le fauci dei leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri, ci furono donne che riebbero per resurrezione i loro morti, altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione, per ottenere una risurrezione migliore. Altri furono messi alla prova, con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, uccisi di spada. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserto, monti, spelonche e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. La galleria dell'epoca d'oro. Con il termine epoca d'oro si intende in genere il periodo degli stati monarchici, cioè il periodo dei regni di Saul, di Davide e di Salomone. Ma noi utilizzeremo questo termine di galleria dell'epoca d'oro un po' più in generale, per descrivere un periodo di tempo che va all'incirca dal 1350 al 600 avanti Cristo. Questo è un periodo che comprende l'epoca dei giudici, del regno unificato e poi anche del regno diviso. E l'autore ci introduce a questa galleria proprio con le parole che abbiamo lette. Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, di Baruch, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti. Gedeone ovviamente era una delle persone più conosciute per la sua vittoria su Madian, dopo aver Dio ordinato di sfoltire l'esercito. Erano partiti da circa 32.000 combattenti e si erano poi ridotti alla fine a circa 300 uomini, armati solamente di che cosa? Trombe e di vasi con delle torce, con delle candele al loro interno, e in questo modo avevano avuto la vittoria su Madian. Poi abbiamo la menzione di Baruch, Sansone e Jefte, e sembra strano che queste tre persone figurino all'interno di questa galleria, perché sono state tutte e tre delle persone con delle ombre, delle macchie nella loro vita insieme con il Signore. E resta però il fatto che queste persone avevano, nel momento opportuno, manifestato una fiducia forte, ferma, convinta in Dio. Cuori di ferro e piedi d'argilla, questa è un'espressione che è stata coniata per alcune di queste persone, cioè delle persone che avevano una grande determinazione, ma dei piedi che non reggevano la determinazione del cuore, per questo erano falliti. E Davide, forse, è uno dei più rappresentativi, che è l'unico re menzionato in questa lista di nome di queste persone con il cuore di ferro e i piedi d'argilla. Certo, Davide è un uomo che Dio ha tenuto in grande considerazione e in Atti 13 ci viene detto che Davide è un uomo secondo il cuore di Dio che seguirà ogni suo volere, ma sappiamo anche che Davide è stato coinvolto o comunque ha vissuto delle esperienze di caduta non indifferenti, così come appunto Baruch, Sansone e Jefte. Samuele poi è l'ultima persona menzionata in questo elenco di nomi. Samuele era stato l'ultimo dei giudici e il primo dei profeti. Non era stato un guerriero, come rispetto a tutti gli altri, ma era stato un guerriero in altro modo, perché aveva combattuto una battaglia non meno cruenta di quella di questi leader conquistatori di altre nazioni. Aveva combattuto la lotta contro l'immoralità e l'idolatria del suo popolo. E a volte, sapete, fratelli, ci vuole più determinazione per affrontare i propri amici che non per affrontare i propri nemici. Perché i nemici sai che sono nemici e li devi affrontare, ma gli amici, quando devi dire la verità in faccia, è difficile. Poi il verso 32 menziona i profeti, e fra questi ci sono personaggi del calibro di Elia, di Eliseo, di Nathan, di Michea, di Isaia e di Geremia, e di molti altri personaggi, di molti altri profeti, cioè gente che ha dimostrato una fede incredibile in circostanze molto ostili. L'autore poi dell'Epistola agli Ebrei, da questi personaggi, passa tutta una serie di azioni che hanno dimostrato un po' questa fede di cui sta parlando. E sono le azioni che hanno dimostrato alcuni uomini di fede che si trovano in questa sala. La conquista di regni la possiamo ad esempio trovare in Gedeone, Jefte e poi in misura molto più marcata in Davide stesso. L'amministrazione della giustizia ci ricorda di Samuele. Samuele, il cui ministero si svolge nel periodo dei giudici, un periodo in cui si dice che ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Quanto è distante la nostra realtà politica da quella che viene descritta qui e attribuita a Samuele. Guardate come rimprovera Samuele il popolo con queste parole. Leggo da 1 Samuele 12. Eccomi qui. Rendetemi a riguardo la vostra testimonianza in presenza del Signore, in presenza del suo unto. A chi ho preso il bue? A chi ho preso l'asino? Chi ho derubato? Chi ho offeso? Da chi ho accettato regali per chiudere gli occhi nel suo comportamento? Io vi restituirò ogni cosa. Ci fossero ancora oggi dei leader politici, e vi ricordo che oggi siamo chiamati a esprimere il nostro voto, che avessero questa determinazione, questa integrità davanti al Signore, cioè di persone che potevano con forza davanti a Dio dire a chi ho preso, da chi ho accettato regali. E Samuele sicuramente è stato uno di quelli che ha amministrato la giustizia. Poi c'è il riferimento a queste persone che chiusero le fauci dei leoni, il versetto 23, e sicuramente il vostro pensiero sarà andato ad alcuni personaggi biblici che hanno chiuso le fauci ai leoni. Davide stesso ci viene raccontato che un leone aveva preso una delle sue pecore e gli aveva aperto la bocca, aveva liberato questa pecora. Poi ci viene anche in mente Sansone, il quale uccise un leone a mani nude, ma forse la mente vostra e mia è corsa invece anche a Daniele, il quale era sopravvissuto dove? Nella fossa dei leoni. Poi c'è il richiamo a quelli che spensero la violenza del fuoco, e qui la memoria ci torna ancora a quei tre giovani, Sadrach, Mesach e Abednego, che in Daniele 3 erano stati liberati da Dio dalla fornace ardente, questi uomini. Vi ricordate del loro incredibile discorso davanti alla più alta autorità politica del tempo? Leggo da Daniele 3. O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, re. Anche se questo non accadessi, sappi, re, che comunque noi non saremo servitori dei tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Ed è molto bello il modo come F.F. Bruce sottolinea la fede di questi tre giovani, perché dice, se avessero ricevuto una rivelazione speciale sul fatto che le loro vite sarebbero state risparmiate dalle fiamme, avrebbero comunque dovuto avere una grande fede per affrontare il fuoco della fornace ardente. Ma il loro comportamento, senza il sostegno di una rivelazione di questo tipo, ha richiesto una fede ancora più grande. Cioè, se avessero avuto la certezza che Dio gli avesse detto «vi libererò», avrebbero avuto fede a entrare in quella fornace. Ma senza nessuna indicazione da parte di Dio che questo sarebbe accaduto, la loro fede era ancora più ampia, più forte. E poi c'è il riferimento a quelli che scamparono al taglio della spada. Potrebbe riferirsi a qualsiasi liberazione miracolosa da azioni violente. Pensiamo ad Elia, quando fu consegnato nelle mani di Jezebel, o a Geremia e a Joachim stesso. Poi ci furono quelli che divennero forti in guerra, cioè la cui debolezza fu trasformata da Dio in forza. E non si può non pensare a Sansone. Sansone era stato segnato dalla sua debolezza, dal suo peccato, aveva confessato che la sua forza era nei capelli. E vi ricordate che poi era stato incatenato ai lati delle colonne del tempio del dio Dagon? E in quell'ultima occasione chiede a Dio la forza di onorarlo per poter sconfiggere i suoi nemici. E che cosa fa? Uccide più persone in punto di morte di quante non ne avesse uccise durante tutta la sua vita. Divennero forti in guerra. E poi ci furono quelli che misero in fuga eserciti stranieri. E qui il riferimento è quello di Ezechia, che troviamo in Isaia 37, il quale, dopo aver ricevuto la lettera di minacce da Sennacherib, si reca al Tempio, si prostra davanti a Dio e chiede a Dio la liberazione. E guardate la risposta del Signore. L'angelo del Signore uscì e colpì il campo degli Assiri e 185.000 uomini. E quando la gente si alzò la mattina, eccovi tanti cadaveri. Allora Sennacherib, re di Assiria, tolse l'accampamento, partì e tornò a Ninive, dove rimase. Poi il versetto 35 ci parla di donne che riebbero per resurrezione i loro morti. E qui qual è il riferimento? Il riferimento sicuramente è a quello di Elia e alla resurrezione del figlio della vedova di Sarepta, che troviamo in Primo Re 17, oppure di Eliseo e del figlio della Sunamita, che troviamo in Secondo Re 4:18. Ora, se leggete con attenzione però queste storie, vi rendete conto che l'elemento centrale in questi atti di risurrezione non è tanto la fede delle donne, ma la fede del profeta che si trovava in quella circostanza. Per cui non c'è contrapposizione con quello che dice la Scrittura. La Scrittura ci dice che ci furono delle donne che riebbero per resurrezione i loro morti. Queste sono tutte incredibili storie di fede. Sembra di essere in uno dei film di quelli gloriosi di Hollywood, dove tutto è bello e lucente, scintillante. Domanda: ma la fede produce sempre dei buoni risultati? La fede produce sempre questi risultati così scintillanti e gloriosi? Qualcuno potrebbe dire di sì, e in realtà ci sono molte comunità, anche in seno evangelico, che dicono che è di sì. E sono quelli che i predicatori del Vangelo della prosperità e del successo. Ma Ebrei 11, a partire dalla metà del versetto 35, ci dice che dobbiamo avere una vita equilibrata riguardo alla fede, almeno in questa vita, perché a volte Dio risponde alla fede permettendo che accadano cose orribili e tremende. Guardate il cambiamento che viene introdotto nel versetto 35. Introdotto dalla parola altri, che non è che sono una seconda categoria, non è che sono la seconda scelta nel piano di Dio. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione. Chiaramente il riferimento implicito è che alcuni di questi furono anche giustiziati. A quanto pare non si può misurare la fede sulla base del risultato che essa produce, sulla base del successo che essa produce. La fede deve essere, fratelli, misurata dall'obbedienza e non dal risultato che essa produce. Nelle lettere di Berlicche, C.S. Lewis parla di un demone, Berlicche appunto, che scrive al nipote più piccolo, Malacoda, per istruirlo su come far cadere i credenti. E arrivato a un certo punto, guardate che cosa gli dice. la nostra causa è un demone che sta parlando, quindi la causa è quella di Satana, non è mai in maggior pericolo di quando un essere umano, senza più desiderio, ma ancora con l'intenzione di fare la volontà del nostro nemico, cioè Dio, si guarda intorno e scorge un universo dal quale ogni traccia di lui, cioè di Dio, sembra essere svanita, e si chiede perché è stato abbandonato e tuttavia continua ad obbedire. Cioè questo demone sta dando un'istruzione e gli dice: non c'è niente di peggio per noi demoni di una persona che, nonostante il mondo sta crollando e nonostante il fatto che non sembra esserci nulla che testimoni della presenza di Dio, continua ad avere fede. E questi sono gli altri. Gli altri che furono torturati perché non accettarono la loro liberazione. Nella successiva galleria vediamo tutta una serie di individui che hanno obbedito nonostante le condizioni che hanno dovuto affrontare. E non è davvero in queste situazioni che la fede è dimostrata? Sappiamo tutti che a volte è difficile credere e obbedire quando le cose vanno bene. Cioè noi abbiamo difficoltà a obbedire quando le cose vanno bene, quando siamo circondati da altri credenti e quando la fede ha tutto sommato un costo relativamente modesto. Ma non è quando le cose si fanno difficili che la fede viene veramente dimostrata? La galleria della cattività, non dell'epoca d'oro, ormai passata, della cattività e della dispersione, che ci dice che Dio non sempre opera i miracoli per liberare il suo popolo, ma che a volte sostiene i suoi attraverso la sofferenza e anche esperienze peggiori. Nel 606 a.C. il re Nabucodonosor marciò contro Gerusalemme, prendendone ricchezze e prigionieri, fra i quali anche Daniele, Sadrach, Mesach e Abednego. Tornò poi una seconda volta 8 anni dopo, nel 598, e poi una terza volta nel 586, e quest'ultima volta distrusse completamente Gerusalemme e deportò tutte le persone sane che ancora abitavano lì. Questo evento segna il periodo noto con il nome della cattività babilonese e della dispersione di Israele. Anche se alcuni degli ebrei saranno autorizzati a ritornare circa 70 anni dopo sotto il regno del re persiano Ciro, Israele non riacquistò mai il suo potere e lo splendore che aveva prima di questa cattività. Da quel momento in poi la nazione di Israele sarebbe stata sotto il dominio, in qualche modo, l'influenza di una nazione straniera. Prima appunto i babilonesi, poi i medio-persani, poi la Grecia e infine anche i romani. E poi nel 70 d.C., dopo all'incirca la redazione di questa lettera agli ebrei, l'imperatore romano Tito distruggerà ancora una volta Gerusalemme e gli ebrei saranno dispersi su tutta la faccia della terra in una condizione che è durata fino al 1947, quando è stato rifondato lo Stato di Israele, non senza polemiche. La cattività babilonese inaugura un periodo di lunghe prove e di sofferenze per il popolo di Israele. La fede non mancava in quel periodo. Tuttavia i miracoli devono lasciare il passo alla dura prova. E spero che anche noi ci rendiamo conto che non sempre la fede è accompagnata dal miracolo. I miracoli sono l'eccezione, non la regola nella storia biblica. Ci sono tre periodi fondamentali in cui c'è una forte concentrazione di miracoli. E sono il periodo al tempo di Mosè, al tempo dei profeti maggiori, e poi al tempo di Gesù e degli Atti degli Apostoli. Per tutta la restante storia della Chiesa, che è la maggior parte, non ci furono tutti questi grandi miracoli, anzi ci furono opposizione e prova. Ed è giusto che anche noi abbiamo una visione equilibrata di quello che è l'intervento miracoloso del Signore, perché sennò possiamo andare alla conclusione che c'è qualcosa nella nostra fede che non va se non vediamo tutti questi atti eclatanti dell'azione di Dio. Certo, potrebbe essere che c'è qualcosa che non va nella nostra fede. Potrebbe benissimo essere che siamo anche noi increduli rispetto alla possibilità di un intervento miracoloso di Dio. Ma non sempre è così, non sempre è così. E nel versetto 35 ci viene detto che alcune persone furono torturate. Un verbo che in greco si riferisce all'essere allungati, un po' come la tela che si trova in un tamburo, la quale è ben tesa per fare un suono pieno. E allo stesso modo queste persone furono torturate, cioè furono allungate e il loro addome, i muscoli del loro addome, alla fine si spezzarono. Alla fine, il più delle volte seguiva la morte a questo essere torturati. Eppure hanno rifiutato la liberazione che veniva perché questa loro offerta, perché questa liberazione avrebbe significato un rifiuto della fede. E questo non lo avrebbero mai fatto. Domanda, ma che cosa ha motivato la fede in quelle circostanze? Cosa li ha spinti a rimanere fermi in quelle circostanze? Il testo ci dice che è stata la speranza di una resurrezione migliore. Sì, di una resurrezione migliore di quella del figlio della Sunamita, di quella della vedova di Serepta, di quella di Lazzaro stesso, perché queste persone sono risuscitate, ma sono risuscitate nella medesima condizione in cui si trovavano quando erano morti, cioè con un corpo corruttibile e soggetto nuovamente alla decomposizione. E non è questo quello che invece a noi ci viene promesso. Se voi leggete 1 Corinzi capitolo 15, ci parla in modo dettagliato del meraviglioso corpo immortale, indistruttibile, incorruttibile che il Signore ci darà. E queste persone erano disposte ad accettare il peggio che la società del tempo poteva loro offrire pur di ereditare le cose migliori che Dio aveva preparato per loro, ma anche per noi. L'autore ci dice anche che alcuni di questi hanno sofferto mentalmente e fisicamente. Nel versetto 36 ci viene detto che altri furono messi alla prova con scherni, frustrate, anche catene e prigionia. E forse state pensando al profeta Geremia anche voi, il quale fu picchiato, fu messo in ridicolo dal suo stesso popolo, imprigionato, gettato in una cisterna, per una sola colpa, quella di dire la verità. In realtà la tortura e la persecuzione erano così frequenti, a partire da Nabucodonosor fino al primo secolo d.C., che quasi ogni lettore di questa lettera aveva un antenato, un padre, un fratello o qualcuno della famiglia che era stato soggetto a qualcosa di questo tipo. La lapidazione, che ci viene citata, era un metodo consolidato di esecuzione. Zaccaria, figlio di Ioadia, era stato lapidato a morte nel cortile del Tempio per ordine del re Ioas, secondo Cronache. Una forte tradizione ebraica sostiene che lo stesso Geremia fu lapidato dai suoi connazionali in Egitto. Nel Nuovo Testamento, il diacono Stefano, uno dei primi martiri della Chiesa, era stato ucciso proprio per lapidazione. E queste persone sapevano di quello che stava parlando l'autore. Secondo due scrittori della Chiesa primitiva, Origene e Giustino, Isaia morì segato in due. Si dice che Isaia fosse fuggito e si fosse rifugiato nell'incavo di un cedro. Era vecchio ormai, e i suoi nemici lo raggiunsero e segarono l'albero, e così facendo segarono nel suo mezzo anche il profeta Isaia. Non c'è contraddizione fra il versetto 34 e il versetto 37. Alcuni scamparono al taglio della spada, ma altri furono uccisi per la spada. Per fede alcuni erano vissuti, e per la stessa fede alcuni invece erano morti. Vi ricordate in Atti 12 del re Erode, che fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni, e con lo stesso proposito aveva anche incarcerato Pietro per farlo uccidere, visto che questo piaceva? Perché Pietro sì e Giovanni no, e Giacomo no? Perché Pietro fu liberato dall'intervento soprannaturale di Dio e Giacomo, fratello di Giovanni, invece no? Io non so la risposta, il Signore sicuramente la sa. Dio ha i suoi scopi che realizza in modo diverso in ciascuna delle nostre vite. L'ultima parte del versetto 37 ci descrive casi di prolungato disagio e sofferenza. Andarono attorno coperti di pelli di pecora e di capro, bisognosi, afflitti e maltrattati. Cioè ci parla di persone che erano espulse dalla società. Questi credenti non godevano neanche il piacere di soddisfare i bisogni primari della vita. E come è arrivato a questo punto, è come se l'autore facesse una parentesi per dire: ma non sto parlando di gente di altre categorie, e dice di loro il mondo non era degno, cioè non erano persone strane, non erano persone con problemi particolari loro stessi, erano delle persone di cui anche i migliori del loro tempo non erano degni della loro comunione, del vivere insieme con queste persone. E poi però subito ritorna all'argomento. Erano erranti per deserti, monti, spelonche e per grotte della terra. E qui il ricordo è di Elia che si nascose in una grotta, e forse anche vi ricordate di Abdia che nascose 100 profeti in 2 grotte e dava loro cibo e acqua durante il regno di Isabel, la malvagia regina di Israele che voleva uccidere tutti i profeti di Dio. E l'autore di Ebrei, a questo punto, avendoci accompagnato in questa galleria, è come se vedesse in un lato in una panchina. Sapete, nei musei ce ne sono tante panchine, che magari ti servono per riflettere davanti a un'opera di particolare bellezza. Ti siedi lì, contempli, pensi al percorso di espositivo che hai visto, guardi l'ultima opera e tiri un po' le somme. Ed l'autore ci fa sedere in questa panchina e ci dice: avreste dovuto in autonomia cogliere l'elemento, il filo rosso che lega tutte queste storie, ma se non lo avete fatto, adesso ve lo dico io, dice l'autore. Versetto 39. Tutti costoro, pur avendo buona testimonianza per la loro fede, non solo quelli che furono liberati per mano di Dio, ma anche quelli che non furono liberati dalla mano di Dio, ma dovettero attraversare attraverso la sua grazia il problema della sofferenza, della tortura, dell'uccisione, della lapidazione, ebbero buona testimonianza. E questa buona testimonianza ci riporta all'inizio del capitolo. L'autore aveva aperto il capitolo in questo modo, con questa buona testimonianza. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi, e adesso conclude in questo stesso modo: a tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza, c'è un encomio. E chi è che fa l'encomio? Chi è che fa l'elogio? È Dio stesso che ha testimoniato della loro fedeltà, anche di fronte ad una pletora di prove, di torture, di test e perfino del martirio. Queste persone sono rimaste ferme, ma nessuno, ci viene detto, ha ricevuto quello che era stato promesso. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso. Anche quelli che erano stati salvati, quelli che erano risorti, quelli che erano stati premiati per la loro fede, non ottennero il premio che spettava loro. E non si trattava della promessa della terra promessa, non era nulla di questo tipo. Era la promessa del Messia, di un nuovo regno, di un nuovo patto, dell'inaugurazione del regno di Dio. Hanno vissuto tutte queste persone e sono morte nell'attesa di qualcosa. Hanno testimoniato di questo qualcosa, ma non hanno testimoniato del suo compimento, almeno non in quel momento. E perché? Chi erano i beneficiari del ritardo della realizzazione delle promesse che Dio aveva fatto? Siamo noi. Siamo noi i beneficiari di quel ritardo. Versetto 40. Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, di modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Abbiamo parlato della natura comunitaria delle promesse di Dio e dell'importanza di vedere noi stessi non come individui isolati, ma come individui all'interno della comunità locale. Ma questo principio, fratelli, non è valido solo per noi come comunità locale. È valido anche per la comunità di ogni tempo e di ogni dove, per la Chiesa universale. È valido per i nostri fratelli che oggi si trovano nell'altra parte della terra rispetto a noi, ma è valida anche per tutti quelli che sono vissuti prima di noi, fino ai tempi in cui iniziò la fede, ad Abramo, e fino a quando tornerà il Signore. Tutti noi aspettiamo quelle cose migliori. Il nostro tour è stato emozionante, anche se un po' di tanto in tanto cruento. Le lezioni della storia sono tante e interessanti. Ma che cosa ha da dirci questo capitolo della fede a noi oggi? Che cosa possiamo fare nostro di questo capitolo della fede? Beh, vorrei uscire adesso dall'analisi del testo per enunciare dei brevi principi che possiamo digerire facilmente e fare nostri. Principi su cui riflettere dagli eroi della fede in Dio. Il primo principio: la fede biblica non è limitata da fattori di personalità, di sesso, età, stato o razza. Abele era un contadino, Abramo un ricco e potente patriarca, Giuseppe un prigioniero prestato alla politica, Mosè un pastore, Rab una graziosa prostituta riformata, Gedeone un soldato, Jefte un giudice e Davide un re e un cantautore. Erano persone con bisogni normali, che venivano da ceti sociali diversi, ma tutti loro avevano posto in Dio la loro fede, avevano preso la parola di Dio sul serio. Tutto questo ci parla anche di noi, a noi questa mattina, perché noi siamo persone comuni, ma possiamo avere una straordinaria fede ancora in Dio. Ci sono 40 versetti in questo capitolo di Ebrei 11, e questi 40 versetti ancora oggi possono essere popolati da esempi di fede ordinaria, di esempi di fede comune, di persone comuni. La fede biblica non è limitata da fattori di personalità, sesso, età, stato o razza. La fede biblica non è limitata ai giganti morali e spirituali che hanno vissuto con coerenza il loro cammino con il Signore. No, no. È per fortuna che non è così. La maggior parte degli uomini e delle donne della galleria della fede avevano avuto anche delle grandi mancanze nella loro vita. Volete degli esempi? Degli esempi di questi grandi uomini? Noè si ubriacò e dopo il diluvio commise incesto con le sue figlie. Abramo, in più di un'occasione, ben due, mentì sulle relazioni con la moglie, spacciandola per sorella e mettendo a repentaglio la vita della moglie e anche dei re che avevano messo gli occhi su di essa. Giacobbe era un opportunista e un ingannatore. Mosè, un assassino che aveva cercato di occultare il cadavere dell'uomo che aveva ucciso. Rab vendeva il suo corpo per le strade. Sansone era spesso stato dominato dalla lussuria. Jefte, un uomo che fece un voto sciocco e assurdo dopo essere ritornato dalla battaglia, di votare al fuoco, che Dio non l'aveva mai chiesto, la prima persona che gli sarebbe stata corsa incontro, e guarda caso chi era? La sua figlia. Che personaggi questi uomini di fede. Non erano per nulla dei giganti. E anche questo ci dice qualcosa a noi di importante. E ci dice che non c'è niente che puoi aver fatto che possa escluderti dall'essere un uomo e una donna di fede, ora ed in futuro. Non c'è niente di quello che puoi fatto che può escluderti dalla grazia di Dio. Quello che dobbiamo fare è iniziare oggi ad avere sempre fiducia in Dio e ad assumerci i rischi che Lui ci pone davanti. C'è un pericolo comune che noi corriamo, ed è quello che pensare che noi siamo diversi da queste persone. Dopotutto, loro si trovano in Ebrei 11, i loro libri, i loro nomi sono registrati in questo capitolo della fede, mentre noi siamo dei benemeriti sconosciuti, cioè siamo totalmente diversi. Ma se stiamo guardando le cose in questo modo, allora abbiamo sbagliato il modo di come leggiamo la scrittura, e in particolare questo capitolo 11 di Ebrei, perché non è che ci viene presentato per dire guardate queste persone così eccelse. Ci viene presentato per dirci, guardate che queste persone, nonostante tutte le loro mancanze, sono state degli uomini fedeli a Dio nel momento opportuno e hanno manifestato fiducia in Lui e nella Sua parola. Ed è questo quello che noi possiamo fare ancora. Terzo principio di fede. La fede biblica è disposta a credere in Dio nonostante le scarse probabilità. Qual è la probabilità di un diluvio in un posto dove a stento o difficilmente addirittura piove? Quali erano le probabilità di una gravidanza di una donna ultra novantenne? Quali erano le probabilità che le acque del Mar Rosso si dividessero? Quali erano le probabilità che le mura di Gerico cadessero al suono della tromba e di gente che ottusamente marciava intorno ad esse? Infinitesimali. Diremmo quasi zero, anzi zero. e non le opportunità, le possibilità che ciò accadesse. Eppure queste persone hanno preso sul serio la parola di Dio. Perché Dio è Dio dell'impossibile. È Lui che può fare quello che è la ragione, quello che noi pensiamo che non possa essere fatto. Dio era dietro ogni comando che hanno agito per fede. Quarto principio di fede. La fede biblica può avere degli esiti diversi, fratelli. Ci può essere un esodo positivo immediato, come nel caso di Davide nella fossa dei leoni, o di Sadrach, Mesach e Abednego nella fornace ardente. Ci può essere un esito ritardato, come nel caso di Noè che attese il diluvio non so per quanti anni, o per la nascita di Isacco, che avevano ricevuto la promessa che non ancora, non dico degli sposini, ma ancora giovani, e dovettero attendere non so se 50 anni o 30 prima che arrivasse finalmente Isacco. Ma la fede può anche portare a un esito negativo, almeno per come lo giudichiamo noi secondo il nostro punto di vista. La fede può portare a essere torturati, derisi, picchiati, incarcerati o addirittura messi a morte. Certo, questo si adatta poco al nostro Vangelo occidentale dove Dio ti ama e vuole che la tua vita sia sempre un successo, ma si adatta bene all'onestà della Scrittura. E il quinto principio di fede. La fede biblica viene premiata da Dio, forse non subito, ma alla fine, quando un giorno i conti saranno quadrati. Possiamo essere certi che arriverà quel giorno, in cui anche quello che noi pensiamo che ritarda sarà giustamente retribuito e remunerato. E giunti allora alla conclusione di questo capitolo, come potremmo definire la fede? Che definizione di fede potremmo adottare? Io ve ne propongo una. Vedete voi se vi piace. La fede è fiducia che si traduce in azioni fatte in situazioni diverse, da persone comuni, in risposta al Dio invisibile e alle sue promesse, che può avere diversi risultati terreni, ma sempre un esito finale di encomio e ricompensa da parte di Dio. Fiducia che si traduce in azioni fatte in situazioni diverse da persone comuni. La conclusione che il nostro autore offre a questo tour della fede si trova nei primi due versetti del capitolo 12. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da un così gran schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Cristo. Stai guardando indietro al capitolo 11 e alla grande schiera di testimoni. Uno dopo l'altro questi personaggi del Vecchio Testamento sono saliti sul banco degli imputati e hanno testimoniato a favore di Dio e delle sue promesse, che Dio è degno di fiducia. E lo scopo dell'autore però non è quello di attirarci a guardare a Noè, ad Abramo, a Davide, a Jefte o a chiunque altro di quelle persone che sono state citate. Anche se certamente è importante, anche se certamente è istruttivo guardare a come la fede si è dipanata nella vita di queste persone. Ma l'obiettivo è quello di guardare al nostro compitore di fede, al nostro maestro e comandante di fede, cioè di fissare gli occhi su Gesù Cristo, di fissare gli occhi su Lui mentre corriamo la vita cristiana. Evidentemente nessuno può correre se non si iscrive alla gara. E se non ti iscrivi alla gara non partecipi nemmeno. Non c'è neanche la probabilità di essere squalificati, sei totalmente fuori dalla competizione. Si partecipa alla gara mettendo la propria fede in Cristo per il perdono dei peccati. Si può avere fede, ma la fede è posta, se è posta nell'oggetto sbagliato, si è irrimediabilmente persi. Per questo la Scrittura ci dice di porre la fede nell'oggetto giusto, in Gesù Cristo. E in Atti 4 noi leggiamo, in nessun altro è la salvezza. Perché non vi è stato dato sotto il cielo nessun altro nome agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Inchiniamo il nostro capo. Signore, noi ti lodiamo e ti ringraziamo per il percorso che tu ci hai fatto fare nel vedere questi esempi di fede nella Scrittura. Signore, ti vogliamo ringraziare perché la fede non è limitata da fattori di personalità, di sesso, stato o razza. Ti ringraziamo, Signore, perché anche nel nostro mezzo noi vediamo questo. Persone di diversa estrazione, di diversa cultura, di diverso stato sociale, di diversi addirittura paesi, che vivono, che cercano di vivere la loro fede in Te. Ti ringraziamo, Signore, perché Tu non limiti la Tua grazia alle persone che con integrità continuano sempre a camminare davanti a Te. Ti ringraziamo, Signore, che Tu ti degni di avere una relazione, un rapporto con noi nonostante tutte le nostre debolezze, così come l'hai avuto con quelle persone di cui abbiamo guardato in questo brano. Signore, ti ringraziamo, Signore, che la Tua fede non ci... La fede in Te non ci chiama a fare dei calcoli, a ponderare le opportunità e a scegliere la via più ragionevole e conveniente. Noi Ti chiediamo, Signore, che ciascuno di noi possa essere guidato da una sana e ferma obbedienza alle Tue promesse, alle Tue parole, a quello che credi, che viene detto da Te nella Tua parola. Signore, questo è il fondamento saldo e sicuro su cui dobbiamo rimanere, non sulle probabilità e le stime del nostro possibile successo. Signore, Ti chiediamo e Ti voglio chiedere che ciascuno di noi possa essere aperto ai vari esiti a cui la fede ci porta. Ti ringraziamo, Signore, per tutte le volte che Tu manifesti in modo potente la Tua liberazione attraverso atti potenti. E noi Ti preghiamo per la Tua mano potente nelle situazioni di difficoltà, ancora di malattia che ci sono nel nostro mezzo. Signore, ma aiutaci, Signore, anche ad avere quella sana convinzione che Tu puoi ritardare anche l'adempimento delle Tue promesse, o che Tu puoi dirci una parola che va in direzione opposta a quello che è la nostra richiesta. Aiutaci a accettare come un dono buono quello che ci viene dalla Tua mano. Signore, e soprattutto dacci la certezza, dacci la convinzione che non è vana la fede in Te, ma che un giorno, nonostante i ritardi, quello che noi pensiamo che possa essere un ritardo, Tu quadrerai i conti. Facci essere uomini comuni che sanno fare cose straordinarie per la fiducia che ripongono nella Tua parola e nelle Tue promesse. In Cristo nostro Signore noi Ti preghiamo.